sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: in verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti alla legge infatti hanno profetato fino a Giovanni, e se volete comprendere lui, quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Dati Gesù e Maria. Si staglia adesso questa figura di Giovanni Battista in questo momento particolare dell'Avvento, che ci deve spingere a delle riflessioni molto interessanti. Gesù ha detto che Giovanni Battista è fra i più grandi dei nati di donna. Come Gesù? Più grande dei nati di donna. Quindi vuol dire allora che Giovanni Battista è più grande. Sì, sì, ho detto che è più grande di tutti i nati di donna, è più grande anche di Abramo. Ma quindi Giovanni Battista è più grande di Giacobbe, di Isacco, di Eliseo, di Elia. Sì, è più grande dei nati di donna. Io sono Dio e io dico la verità. E come mai Gesù Giovanni Battista è il più grande dei nati di donna, se Giovanni Battista non ha fatto neanche... Voi avete letto che Giovanni Battista ha fatto qualche miracolo. E come mai Giovanni Battista... Come mai Elia è stato assunto in cielo senza morire? I suoi discepoli di sé hanno fatto risorgere i morti. Grandi miracoli. Elia ha bloccato la pioggia. E come mai... Come mai Giovanni Battista invece è il più grande di donna, nato di donna? Giovanni Battista ha svolto il compito più bello, ha indicato Gesù, ha detto lui solo può essere la salvezza di tutti. Senza di lui tutto è prefigurazione di lui. Io non sono degno neanche di legargli i legacci dei sandali. Avrebbe potuto approfittare di quel momento di gloria Giovanni Battista. Un sacco lo seguivano, erano ammirati da quest'uomo coerente, no? Voi sapete che Giovanni Battista amano l'onestà. Quindi gli aveva detto a Erode: non è lecito che tu tenga la moglie di tuo fratello. Erode per regalo, Erodiade gli aveva fatto tagliare la testa. E Giovanni era in un momento molto di oscurità nel carcere. Ma è lui che deve arrivare, non è lui. Giovanni quindi ha messo tutto a disposizione di Gesù e ha indicato con certezza assoluta: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi Giovanni aveva una cosa meravigliosa, stupenda. Aveva un grado stupendissimo di umiltà. Quando i discepoli di Giovanni gli hanno detto: guarda, abbiamo visto lui, ce ne andiamo da lui, Giovanni ha detto: sì, sì, andate, fate presto. Lui è l'agnello di Dio, lui è colui che toglie il peccato del mondo. Lui è tutto. Noi, perché non basta la nostra evangelizzazione? Noi cerchiamo di attirare le persone o a lui. Vogliamo clienti o vogliamo persone che entrano in rapporto personale con Gesù e il nostro vuole essere soltanto una toccata e una fuga? Giovanni è grande, Giovanni Battista indica con certezza. Però Giovanni Battista poi si fa da parte, non solo, ma qua c'è un'espressione. È vero, Giovanni Battista è grande, è grandissimo, è più grande fra i nati di donna. Ma fino a quando arriva Gesù, perché poi il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. sai di chi sta parlando? Ma penso un po'. Sta parlando di Celestino, sta parlando di Frappio. Ma tu pensano poco a te. Tu hai capito di chi sta parlando? Sta parlando di te stasera, di Luana. Sarai più grande nel regno dei cieli, sarà più piccolo nel regno dei cieli e più grande di Giovanni Battista. Nanetti posti sulle spalle dei giganti, cose da sconvolgere la mente. Se si prende sul serio la parola di Dio, avete capito? Se si prende sul serio la parola, questa è parola di Dio, questa non è un modo di dire, questa è parola di Dio, questa va scavata, va trivellata, va gustata, va perforata, va analizzata, va vissuta dentro. Questa è parola di Dio. Il più piccolo nel regno dei cieli sarà più grande di Giovanni Battista. Giovanni Battista è profeta, profemi. Cioè lui parla per conto di Dio. Ma due discepoli, Andrea e Giovanni, suo fratello, che diventano evangelisti. Quindi non c'è più un fatto solo di profezia, c'è l'annuncio di Gesù Cristo. Questo è il Vangelo, l'annuncio di Gesù Cristo. Però, ripeto, l'espressione più sconvolgente è che Gesù dice: ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Vi ho detto tra i nati di donna prima di questo, perché chiaramente San Giuseppe già è molto più grande di Giovanni Battista. Quindi questo discorso entra adesso in un'altra dinamica. Nella dinamica di capire, ma chi sono questi piccoli del regno dei cieli? Gesù, qua, chi sta vedendo? Mentre dice questo, chi vede? A chi si riferisce? Di chi sta vedendo Gesù? Questo è un brano degli scritti di Luisa. Dopo di ciò, dice Luisa, mi sono abbandonata nelle braccia di Gesù e nella corrente della divina volontà per fare i miei soliti atti. E Gesù, ritornando, mi ha detto, è un brano del volume 19, questo, figlia mia, la mia volontà conserva l'anima nella sua origine. Hai capito che sta vedendo Gesù? La mia volontà conserva l'anima nella sua origine, quindi chi è conservato nell'origine è più grande di Giovanni Battista. L'origine è così come è stato creato da Dio. Figlia mia, la mia volontà conserva l'anima nella sua origine e non la fa uscire dal suo principio. Voi avete capito di chi sta parlando, è vero? Sta parlando di sua mamma. È nell'origine e non la fa uscire dal principio. Che Dio è che mantiene nel suo principio, che Dio è che mantiene integra l'immagine divina nel fondo di essa, che sta racchiusa nell'intelletto, memoria e volontà. Queste tre potenze dell'anima hanno racchiuso la Santissima Trinità. E fin tanto che l'anima fa regnare la mia volontà, in lei tutto è vincolato. Tutto è il rapporto tra creatore e creatura. Di questo sta parlando Gesù, eh? Questi sono coloro che sono i più grandi, perché non sono più loro che vivono. Giovanni è grandissimo, ma ha vissuto da servo. Dio invece rivuole i figli. E tu puoi avere pure il più bravo servo del mondo, ma per il papà non sarà mai come il figlio. O figlia, o figlia, ne piace cosa. È suo figlio. Adesso è giunto il tempo in cui Dio rivuole la vita di figli, che si ritorna a vivere da figli. Tutto in atto, eh? È già tutto in atto. Sarà come la pula, sapete che cerne, già tutto in atto. O lo vedete o non lo vedete, o ancora è già tutto in atto, è già tutto pronto, già tutto in azione. Tutto è rapporto, anzi chi vive ai riflessi della Maestà Suprema, della Santissima Trinità, cresce la nostra somiglianza in essa. Allora, che cosa sarebbe successo se Adamo avesse superato la prova, che cresceva sempre più di somiglianza in Dio, somigliava sempre più a suo papà. Quindi sempre cresce la somiglianza, e questa la fa distinguere che è figlia nostra, è figlia, non è più servo, è finito il tempo. Adesso bisogna vivere da figli. Dio rivuole i suoi figli. Vuole farsi le passeggiate come faceva con Adamo. Vuole portarci a mangiare la pizza insieme. Vuole di nuovo i suoi figli. Vive con i suoi figli. E con i figli lo capisci niente da lui. Che non ha bisogno di comandare. Che appena dai occhi di papà, ma quello che tu dici già l'ho fatto. Ma chi mi dice a papà? Non mi dire niente, perché i tuoi occhi sono la mia vita. T'ha già capito da lui. Ti capisco negli occhi. Non ho bisogno che mi comandi a me. Bisogno che mi dici non fare questo, se non succede, no, no, papà. Io basta che sento il tuo odore, vedo i tuoi occhi, intuisco quello che vuoi, già l'ho fatto prima che me l'hai detto. Perciò questo è il tempo. Invece, dice sempre questo brano, la volontà umana fa disconoscere la sua origine e la fa discendere dal suo principio. L'intelletto, la memoria e la volontà restano senza luce e l'immagine divina resta deformata e irriconoscibile. La volontà umana spezza tutti i vincoli e i rapporti divini. E perciò la volontà umana fa vivere l'anima ai riflessi di tutte le passioni, in modo che l'uomo diventa bruto e figlio del nemico infernale. Capito? Si diventa figli dell'altro invece che figli di Dio. Figli del nemico infernale, il quale cerca di scolpirgli la sua brutta immagine. Quanti mali non fa il proprio volere? Devasta ogni bene e produce tutti i mali. Dopo ciò, il benedetto Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa e mi faceva vedere nelle creature come si era deformata la sua immagine. Facevo orrore a vederla com'era, irriconoscibile e brutta. La santità dello sguardo di Gesù rifuggiva di guardarle, ma la compassione del suo cuore santissimo lo spingeva ad avere pietà delle opere delle sue mani, deformate così brutte per colpa propria. Quindi niente diavoli. Senza i diavoli dove stanno? Per colpa propria. Ma mentre Gesù era addolorato al sommo nel vedere così trasformata la sua immagine, siamo giunti a un punto dove erano tante le offese che gli facevano, che non potendole più, ha cambiato aspetto di bontà e prendeva aspetto di giustizia e minacciava castighi. Terremoti, acqua e fuoco venivano messi contro i popoli per distruggere uomini e città. Io l'ho pregato che risparmiassi i popoli e Gesù, mettendomi nel letto, mi ha fatto parte delle sue pene. Che significa questo? Che ho ottenuto ancora una volta misericordia. Cioè, si è offerta, ha vissuto la passione di Gesù e la passione di Gesù ha cambiato la giustizia ancora una volta in misericordia. Stamattina dicevo a Padre Livio che la, se sentite adesso questo discorso, la scoperta adesso, io una vita che lo faccio, lo fate, e molti di voi lo fanno insieme con me. Tuo padre dico, ma com'è possibile che oggi i figli della gospa non sentano l'urgenza di dire il rosario in terra? I quattro rosari, no, un rosario, no, una corona. Io sono sacerdote, un sacco di impegni, mai mancati i quattro rosari, anzi a volte di più, tutti i giorni, perché bisogna capire che cosa si sta vivendo, qual è il tempo in cui siamo. E abbiamo bisogno di Giovanni Battista, di tanti Giovanni Battista abbiamo bisogno, che non parlano al retto d'oro, abbiamo bisogno che ci smuove la vita, ci mette in movimento la vita, ci fa capire l'urgenza di questi momenti. Ma veniamo a noi, un sacco di roba, ma si può fare, si fa un po' quello che si può. Siamo con voi adesso. Dare un modello proprio oggi che è la Madonna di Guadalupe, un modello in cui parlava di questi piccoli, l'ho detto a chi aveva davanti agli occhi Gesù ogni volta, tutto quello che anche io dico ha sempre sua mamma, quello è capolavoro riuscito nei dettagli, no? Però vuole che i figli diventino simili alla mamma, no? E in questo brano del 19 luglio del 28, dice così: ora mentre la mia mente, era Luisa che sta pregando, faceva presente il concepimento della sovrana signora, concepimento, io dicevo tra me, Immacolata Regina, questa piccola figlia del volere divino, viene a prostrarsi ai vostri piedi, ai tuoi piedi per festeggiare il tuo concepimento e darti gli onori di regina insieme con me, chiamo tutta la creazione a farti corona, gli angeli, i santi, il cielo, le stelle, il sole, a tutti, a riconoscerti come nostra regina e onorare ed amare la tua altezza e a dichiararci tutti sudditi tuoi. Quindi di questo regno noi abbiamo già tutto. Abbiamo un territorio sconfinato, alberi di frutti saporitissimi, tutto già piantato, tutto già pronto. Ci sono castelli deliziosi, musiche celestiali, pranzi succulenti, c'è tutto. Aria sopraffina, c'è tutto. Abbiamo il re, si chiama Gesù Cristo, abbiamo la regina, si chiama Maria Santissima, ma un regno senza figli, che regno è? Loro, ma noi non ci stiamo in questo regno. Ma è già tutto pronto, è già tutto preparato, dobbiamo solo entrare. E là c'è, voi sapete il cartello che si mettono nelle macchine, il divieto di accesso? C'è il divieto di accesso all'umana volontà. Noi sbattiamo la fronte e ritorniamo alla nostra umana volontà. Poi diciamo, ma perché sono infelice? E che bisogna fare? Sei infelice per cui restare la tua umana volontà. E resta, resta. Resta nella tua umana volontà e non ti preoccupare. Ad onorare e amare la tua altezza e a dichiararci tutti i sudditi tuoi. Non vedi, o Madre Celeste Regina, come tutte le cose create furono a te per dirti. Ti salutiamo, Regina nostra, finalmente, finalmente, dopo tanti secoli abbiamo avuto la nostra imperatrice. Ciao Gesù, hai capito? Per Giovanni Battista, più piccolo nel regno dei cieli. Abbiamo la nostra imperatrice. E il sole ti saluta, regina della luce, il cielo, regina dell'immensità e delle stelle, il vento, regina dell'impero, il mare, regina della purità, fortezza e giustizia, la terra ti saluta, regina dei fiori. Tutti a coro ti salutano. Sei la benvenuta, la nostra regina. Tu sarai il nostro sorriso, la nostra gloria, la nostra felicità. D'ora in poi, dai tuoi cenni, tutti dipendiamo, la più piccola nel regno dei cieli è più grande di tutti. Ma mentre ciò dicevo, pensavo tra me, certo, una delle mie solite sciocchezze. Io festeggio la mia mamma celeste e lei non si dà nessun pensiero di festeggiare la piccola figlia del volere divino. Io non vorrei altro se non che mi facesse la festa di tenermi nel suo grembo come piccola bambina questa, il respiro, il cibo, la vita della divina volontà. Oggi Gesù si è mosso in mia terra e mi ha detto: figlia piccola del mio volere, chi vive nel mio fiat divina è festeggiata della festa dei tutti. Questi sono i piccoli che vedeva Gesù, avete capito? Tutti gli faranno festa, ma perché è facile? Ma mi dovete già chiare queste idee. Non è che guardano a te, guardano che c'è dentro di te. Non sei più tu che vivi, ma è Dio che vive dentro di te, la sua divina volontà. Vuoi sapere perché tu diventi lo stato di regina della mamma mia? Perché incominciò la sua vita nella volontà divina. Ed essa ti fa presente il suo stato glorioso di regina, te lo fa festeggiare con tutte le cose create, come fu festeggiata nel suo concepimento. Le feste iniziate nel fiat sono perenni, non finiscono mai. E chi vive in esso le trova presenti e festeggia insieme. E sebbene la piccola regina del cielo, fin dal suo concepimento, avvertiva che tutti la riverivano, la sorridevano, la sospiravano, che era la benvoluta da tutti, non sapeva il mistero fin dal principio che doveva essere la mamma mia, colei che lei stessa sospirava. La Madonna chiedeva questo, perché sapeva, era approfondita nelle scritture, più di tutti. E chiedeva, dice Dio, tu ti devi fare uomo, hai bisogno di una mamma, crea questa mamma per questo figlio. Non sapeva che era lei. Sapeva. Lo seppe quando l'angelo gliene annunciò, ma sapeva che la regalità, l'impero e tante dimostrazioni di ossequi venivano perché in lei regnava la mia divina volontà. Sapeva questo, perché aveva superato la prova, aveva rinunciato alla sua volontà per essere la più grande nel regno dei cieli e far vivere la vita della divina volontà. Quindi quando l'angelo gli ha detto questo, lei ha collegato, ha detto: ecco tutta la mia vita di divina volontà. Solo questa mi poteva rendere degna di essere mamma di Dio, ve l'ho detto altre volte, no? Gesù Cristo, quando è stato strappato dal seno della Madonna, è stato rapito dal seno della Santissima Trinità, è messo nel suo grembo, ha sentito la stessa aria, stesso profumo, stessa cosa Gesù. Cioè, non capisco. La Santissima Trinità non è cambiato proprio niente. Ora tu devi sapere come tu festeggi la mamma, la sua sovranità. La mamma festeggia la figlia, a questi si riferisce Gesù, avete capito? La neonata in quel fiat che lei amò tanto, che lo tenne come vita, e festeggia in te ciò che tu stessa non conosci per ora, ma conoscerai poi. E dice: non conosci ancora a Luisa. Ciò, dice San Giovanni, noi già siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Questo è appartiene ai figli della divina volontà. Non sai tu che lei sospira le piccole regine, che sono le piccole figlie del mio volere, per far loro festa, che per far loro la festa che lei riceve? Soltanto con un accenno, non posso trattarlo di più, solo un piccolo accenno di questo brano che mi ero preparato per concludere. È un brano del 9 settembre del 1922. Figlia mia, per dire di chi sta parlando Gesù, no? Per creare il primo uomo davo il principio alla creazione del genere umano. E dopo che formai il corpo, col mio alito onnipotente gli infusi l'anima, e con un altro mio alito, potrei dire, infusi me stesso nel fondo dell'uomo per reggerlo. Capito? Me stesso nel fondo dell'uomo per reggerlo, dominarlo e custodirlo, sicché quell'uomo formava un regno per me. No? Se Dio ha, io sono il suo regno per lui, e lui è per me. Ma se domina la mia volontà, io l'ho cacciato fuori dal suo regno e sono re per me. mi comando io. La mia gioia fu al sommo nel vedere in quest'uomo la generazione di tanti altri esseri, quasi interminabili, che mi doveva fornire di tanti altri regni per quante creature dovevano uscire alla luce, in cui io dovevo regnare e allargare i miei confini divini. E tutto il bene degli altri regni doveva ridondare a gloria e onore del primo regno, cui ne doveva essere il capo e come atto primo della creazione. E concludo. Ma col sottrarsi dal mio volere, il mio e il suo regno finì. Dio è sempre il re, ma non regna dentro di te e dentro di me, se l'ho cacciato fuori. Quindi è finito il suo regno e il mio. Certo, lui resta sempre Dio. Invece, cessando il regno suo dentro di me, a me mi cadono i capelli, mi cadono i denti, mi prendo la depressione, muoio, capito? Cambia questo, lui rimane sempre quello che è. Il suo regno finì, non solo, ma mi arrestò. E al posto mio mise se stesso a regnare. State attenti perché questo è il tempo, eh? Questo è il tempo, la grande apostasia consisterà in questo. L'uomo che si vuole porre al posto di Dio. Questa è la grande apostasia, eh? L'uomo che vuole porsi al posto di Dio. Mise se stesso a regnare, idolatrando. Idolatrandosi. L'idolatria. La Bibbia non conosce la parola ateo, non esiste l'ateo. Quando legge la Bibbia, legge la Bibbia. C'è l'altro su cose stupidaggini. Esiste l'idolatra. Tu non puoi stare senza adorare. O canti come faccio il ristino ogni sera, t'adoro te, o se no adori a te. O adori qualche altra cosa, ti fai un vitello, ti fai un bue, qualche cosa della. L'uomo non può stare senza questo. È l'idolatria. Non c'è l'ateismo, no? C'è l'idolatria. Sei sempre su te stesso. E idolatrandosi è formando il regno dei vizi, delle miserie e delle sciagure. La mia gioia morì sul nascere e si cambiò in dolore. Vedi, non fu altro tutto il male che sottrarsi alla mia volontà. E non arriveranno tutti i beni che non ritornando in questa divina volontà. Chi ritorna in questa vita della divina volontà sente Gesù che gli dice nell'orecchio: il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Siano lodati Gesù e Maria.